Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro. Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Oggi siamo in presenza, Luca, vero?
Eh sì, oggi sì, non capita spesso.
Esatto, oggi siamo fortunati perché oggi abbiamo come ospite Fabrizio Luccio, professore emerito al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa. Si è laureato al Politecnico di Milano nel 1962, poi ha lavorato presso l'Olivetti per un breve periodo e successivamente è volato negli Stati Uniti nel 1965, dove è stato ricercatore all'MIT, poi è andato all'University of Southern California e ha trascorso qualche periodo di ricerca in laboratori come il Watson Research Center di IBM e gli NTT Laboratories in Giapone. Poi è stato anche visiting professor all'Università di Illinois, la National University of Singapore e Carleton University in Ottawa. Poi nel 1971 è tornato in Italia come professore al Dipartimento di Informatica, che tra l'altro era da quanto un anno, due, che era stato aperto il corso in scienze dell'informazione, il primo in Italia, qui a Pisa, e tra l'altro per 30 anni ha anche diretto con l'UNESCO attività di disseminazione dell'informatica in paesi in via di sviluppo. Questa è stata la nostra introduzione e quindi ora passiamo alle domande, intanto la ringraziamo per la sua disponibilità.
Noi vogliamo un po' oggi in questa intervista ripercorrere un po' la sua storia e anche come si lega l'Università di Pisa con Pisa in generale. Per farlo iniziamo andando indietro fino al 1962, quando ottiene la laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano. Poi, come ha detto Alessandro, ha iniziato a lavorare all'Olivetti e anche a Pisa in quegli anni si andava un po' nel futuro. C'era stato lo sviluppo della CEP e qual erano all'epoca le sensazioni verso questa rivoluzione che stava iniziando e quale ruolo aveva Pisa e l'Italia in questa rivoluzione?
Sì, allora... Diciamo nel 62 le cose veramente stavano cominciando. Io ho preso la prima laurea in Italia in ingegneria elettronica, è stata quella che aveva il Politecnico di Milano. Eravamo in 10 persone, un gruppo sperimentale, quindi siamo stati i primi. E mi sono trovato immerso nell'informatica perché era la parte che mi piaceva di più, se volete. Sono stato assunto all'Olivetti, che era una ditta strepitosa, come tutti sanno, una delle grandi glorie dell'Italia, tra l'altro non solo dal punto di vista scientifico e tecnico. L'Olivetti in quel periodo stava costruendo l'Elea 9003, che è stato il primo calcolatore al mondo totalmente a transistor, tanto per darvi idea, gli altri c'erano ancora le valve. Il primo calcolatore che entrava sul mercato era loro, a transistor, ma era un posto di lavoro meraviglioso, nel senso che Adriano Olivetti, che era questo grande industriale lungimirante, aveva un modo di fare molto diverso dall'epoca e aveva costruito un ambiente meraviglioso, gli asili nido per i figli delle dipendenti, queste cose. Vorrei farvi un esempio. Noi qui stiamo nel polo Fibonacci cosiddetto, era un'ex fabbrica della Marzotto, come forse sapete, qui in tutto questo. Poi la Marzotto ha chiuso e molto grande, tanto per darvi un'idea di che fabbrica fosse, andate al centro, dove c'è l'Aula Magna, dove c'è il centro, diciamo, termico, e vi rendete conto che razza di gigante era. Là, in questi palazzi, c'era tutta la manifattura, al piano terra c'era le lavoranti in generale, donne, che tagliavano, cucivano, eccetera, i macchinari ai piani di sopra. Quando voi arrivate qui al Polo Marzotto, vedete, che poi è stato tutto ricondizionato all'università, però ha tenuto la struttura di cemento armato originale, ricostruendosi sopra, vedete che c'è una cancellata, anche abbastanza bella, lungo via Buonarroti, no? Il polo è diviso, una cancellata da una parte e le mura antiche dall'altra parte. Ai tempi della Marzotto, quella cancellata non c'era, è stata buttata giù dall'università, c'era un muro alto, diciamo 2,5 metri, con più di una persona. Le lavoranti che stavano all'interno, al pian terreno, avevano delle grandi finestre lungo il palazzo per avere la luce per lavorare, ma il muro fuori era obiettivamente messo per evitare che si distraessero vedendo la strada. Va bene? Gli stabilimenti Olivetti a Ivrea erano stati costruiti dai migliori architetti dell'epoca e ci avevano delle grandi finestrature sulle montagne, perché Adriano Olivetti diceva i miei operai vengono dalle montagne, erano strumenti meccanici, perché erano strumenti lavoratori che facevano le macchine da scrivere, i calcolatori meccanici. C'erano tutti i vasi di gerani lungo la finestra e le finestre sul costo, tanto per darvi un'idea di che tipo diverso era. Quindi io andai a Loretti molto volentieri, perché oltretutto era un posto meraviglioso per lavorare in tutti i sensi. Poi però ho dovuto fare una cosa che voi non dovete più fare, il servizio militare, che durava ben 18 mesi a quei tempi. Quindi ho lavorato per un po' a Loretti, poi sono partito militare, ovviamente mi hanno tenuto il posto, quando sono tornato indietro sono tornato ed era cambiato tutto, perché purtroppo l'Olivetti era in vendita, fu venduta alla General Electric, poi a vari passaggi, e il mio grande capo, che era una persona molto illuminata, che io avevo conosciuto perché aveva fatto un corso di specializzazione al Politecnico sui calcolatori, è tutto nuovo a quei tempi, mi disse: io guardi, qui tenga conto che le cose stanno cambiando, io penso che lei forse si troverebbe meglio all'università, perché qua non sarà più così come prima. Infatti non è stato così, come sapete l'elettronica è stata distrutta praticamente. A parte una parte, che è quella che dette luogo al famoso programma 101, calcolatore meraviglioso, primo personal computer, che però era sopravvissuto perché non era nel reparto elettronica, era nel reparto calcolatori, cioè dove c'erano i calcolatori meccanici avevano fatto anche quello, per questo quello è stato un prodotto Olivetti, tutto il resto è sparito. Allora, io sono tornato al Politecnico, ho fatto il precario, che vi assicuro che voi tanto precariato l'avete sofferto, adesso non so in questo momento, ma a quei tempi era peggio di adesso, perché l'università c'aveva i professori ordinari, poi i professori associati c'erano, non esisteva il tipo, poi c'era l'assistente, che era già uno fortunato che aveva uno stipendio dallo Stato, e poi c'erano alcune persone che c'erano borse di studio, saltuarie, saltuarie. Io, dato che avevo lavorato un po' prima, avevo detto vabbè, adesso mi mantengo con questi soldi qua, e però poi ho avuto questo invito dall'MIT, perché stava costruendo un nuovo sistema di programmazione che si chiama AED, che stava con Algol Extended for Design. Design in realtà era design meccanico, più che altro l'industria automobilistica e aeronautica, che erano interessate allora a, diciamo, invece usare la galleria del vento, a scrivere un programma che eccetera. Ma in America l'Algol non era assolutamente sviluppato, era il linguaggio del Fortran, il linguaggio IBM, l'Algol è un linguaggio europeo, l'Algol è un linguaggio che è nato in modo teorico, con tutta una teoria dietro, il Fortran è un linguaggio pratico, molto utile, molto buono. E il capo del gruppo aveva deciso di passare all'Algol. Io andai lì come programmatore, perché noi a Milano avevamo il primo compilatore Algol d'Italia e avevamo cominciato a scrivere programmi in Algol, quindi... In effetti io mi occupavo di circuiti, però avevo anche scritto un po' di programmi, molto spesso per l'automazione dei circuiti, e quindi sono finito lì come programmatore. Da lì poi ho fatto una carriera molto diversa, perché ho continuato sui circuiti e quindi sono diventato professore, però nel campo dei circuiti di calcolo essenzialmente. Sono stato lì, poi in realtà io alcuni dei miei soggiorni americani sono successivi, perché utilizzando un modo molto generoso dello Stato italiano di dare anni sabbatici, anche durante il mio periodo a Pisa, ho preso di tanto in tanto alcuni anni di congedo dallo Stato per andare a lavorare in America o a Singapore, in vari posti. E anche in Giappone ho stato 6 mesi, per esempio, proprio in un laboratorio, che è quello telefonico, NTT, l'equivalente dell'AT&T americana, in Giappone si chiama NTT, e produceva i chip per la telefonia, diciamo, quindi non so fare queste cose qua. E perciò mi sono trovato sia a fare studi teorici, se volete, che dentro la progettazione materiale dei chip, che era un po' stato quello che... O per meglio dire, gli algoritmi per la progettazione.
Confronto tra Olivetti e MIT, c'erano delle differenze significative dal punto di vista culturale?
È una cosa completamente diversa. L'MIT è ovviamente un'università e l'Olivetti è un'industria. Quindi all'Olivetti io stavo nel laboratorio di ricerca elettronica, mi occupavo di... Io ho avuto in mano i primi transistor del 9003 da provare. E guardate, una cosa mi ricordo, perché il transistor a quei tempi era un oggetto singolo con 3 piedini eccetera eccetera, alto un centimetro, e mi dissero, un po' scherzando, ti attento, io devo fare perché questi costano 10.000 lire l'uno, adesso costano 10.000 lire l'uno all'Olivetti, tenete conto che il primo stipendio si ricorda sempre, era 120.000 lire al mese, quindi col mio stipendio si comprano 12 transistor. Adesso se prendete una memorietta USB ci stanno centinaia di miliardi di transistor all'interno, quindi ogni transistor costava 10.000 lire. Quindi facevo proprio, diciamo, elettronica e circuiti. Poi sono passato alla progettazione algoritmica di queste cose, perché ormai nessuno progetta più, ormai ormai esistono dei programmi che servono per progettare i circuiti, diciamo.
Quindi, diciamo, lei diceva prima degli anni del tempo di precariato a Milano, quello è stato comunque fondamentale per iniziare poi la...
Sì, guardi, io non so, sarò stato un ragazzo incosciente, come spero che siate voi, perché ragazzi devono essere incoscienti. I miei genitori, quando gli dissi che lasciavo l'Olivetti comunque mettevo a fare una cosa che non era, dissero va bene, fai tu, ma chiaramente non erano molto contenti, insomma. Però in realtà, diciamo, a me piaceva fare quelle cose lì e forse sono stato anche molto fortunato, ma era un momento in cui esplodeva tutto. Guardate che in America, dopo un anno, io sono stato un anno all'MIT, perché il gruppo per un anno ha concluso il compilatore, comprato con dei programmi dentro che ottimizzavano l'uso dei registri, che erano quelli che ho fatto io, diciamo, la mia contributo lì sopra. Però, dopo un anno, tutti quanti, ma in modo ovvio, eravamo tipo 10 persone nel gruppo, si sono sparpagliati per l'America, ognuno ha fatto un altro lavoro, ma nessuno si poneva neanche l'idea che di cercare un lavoro stabile. Ognuno, diciamo, chiunque andava a lavorare da qualche parte cominciava a vedere la prossima volta dove sarebbe andato, perché guadagnava di più o trovava una cosa più interessante. Era una... Tuttora l'America è in gran parte così. L'America è in gran parte così, e purtroppo devo dire che la parte che quando uno è giovane è il suo paese, quando uno diventa vecchio ti buttano fuori. Una volta che tu non rendi più come dovresti, allora, diciamo, allora sei finito, allora l'Europa ti protegge, l'America no. Tra l'altro non so se sapete, ma l'America non c'è l'idea di età pensionabile, perché è contro la Costituzione. Cioè la Costituzione americana dice che uno non può essere discriminato per religione, razza ed età. Quindi non è legale dire tu adesso a 65 anni vai in pensione, però se a 60 anni non rendi più ti butta fuori la pedana, cioè il modo di renderti la vita, anche se hai la cosiddetta tenure, eccetera, cioè c'è il posto fisso, ti rendono la vita così possibile che decidi che poi è meglio che te ne vai.
E una curiosità, quando lei magari parlava a casa di transistor con famiglia, amici, qual era la percezione a quel tempo delle persone che magari non ci lavoravano direttamente sui transistor? Cioè, sentiva che c'era una rivoluzione o c'era diffidenza?
C'era pochissima comprensione di quello che stava succedendo. C'era pochissima comprensione, forse anche dal nostro punto di vista. Noi vedevamo i transistor come sostituzione delle valvole termoioniche, ma questa rivoluzione incredibile non era aspettata. Il Moore, sapete la famosa legge di Moore, che è reclamizzata in modo, propagandata in modo sbagliato. Moore, in fondo, diceva, era una cosa completamente economica. Moore diceva, i transistor, su ogni chip, hanno fatto il doppio dei transistor, eccetera, in modo economico. Cioè lui non diceva, non è che non si può fare, lui diceva, per guadagnarci sopra andremo avanti così, no? E il microprocessore è simile, diciamo, la GIN o Intel che l'ha fatto, è stata la prima che è riuscita a farla in modo economico, vogliamo dire. Cioè, ho fatto un oggetto che però adesso metto sul mercato e vendo.
Quasi per le masse, diciamo, sì. Quasi per...
Certo, dopodiché tutto è esploso, è diventato incredibile, cioè quello che è successo poi dopo non era prevedibile a quei tempi, sinceramente. Io credo che nessuno ai miei tempi avrebbe immaginato, ecco, le centinaia di miliardi di transistor su un chip così. Sapete che stiamo arrivando ai limiti fisici, no? Cioè ormai i 2 nano, l'ultima tecnologia 2 nano, vuol dire che stiamo parlando nel canale di un cerchio di Mohs di alcuni atomi, perché un atomo di silicio, il grado di Van der Waals, è mezzo nano, quindi in 2 nano c'entrano 4 atomi, insomma, se uno comincia a contare il numero di atomi vuol dire che si ragiona in un altro modo, cioè ormai veramente i fenomeni sono quantistici lì dentro, per forza, perché dire 4 atomi non ha neanche significato, diciamo, vuol dire che lì cominciano ad esserci delle cose diverse. E se non ci fossero la meccanica quantistica dietro, non ci sarebbe neanche le pennette USB, che ogni volta che io penso che come funzionano rimango ancora stupito che possano funzionare. Diciamo. Allora è interessante, voi avete... Forse voi siete laureati in informatica, sì, forse sì. Qualcuno ha detto come è fatto un transistor MOS. No, male. Allora, il transistor MOS è un oggetto, sostanzialmente è un oggetto in cui c'ha 3 piedi. Tra 2 piedi passa una corrente, oppure non passa a seconda della tensione che uno mette sul terzo piedino. Se uno mette la tensione positiva, quello diventa un conduttore, se mette una tensione negativa o zero, quello diventa un isolante. Quindi questo diciamo nella commutazione, i transistor servono anche per amplificazione, per l'analogica, sono transistor diversi, ma il transistor MOS, quello dei circuiti, è un oggetto che o fa passare o non fa passare corrente, e con questo si può fare tutto. Infine, con questo elemento di base si può costruire qualsiasi artista, qualsiasi circuito essenzialmente. Quindi realizzare in hardware qualsiasi funzione, un oggetto che dice un certo punto deve fare un certo output, c'ha un costo. Ora, questo all'inizio si faceva con le valvole termoioniche, il triodo era una cosa simile, a seconda della tensione passava o non passava una corrente, insomma, sullo. E quindi, come è fatto un chip, la memorietta, c'ha dei transistor incredibili, perché c'hanno non solo il contatto, che è quello che si chiama gate, quello che comanda, ma c'hanno un altro contatto annegato completamente dentro all'ossido di silicio, cioè nell'isolante, c'è un pezzettino piccolissimo di silicio che può contenere o non contenere degli elettroni. Questo succede per un effetto completamente quantistico, che si chiama effetto tunnel, che se uno fa passare una forte corrente generata dal coso in un coso, quel gate interno per caso piglia alcuni elettroni che escono dal collegamento attraverso l'isolante, cosa che in teoria in elettrotecnica non dovrebbe succedere, ma che a questo punto succede. Perciò se questo piccolissimo gate è caricato con un po' di elettroni, e poi c'è un modo di rendersi conto adesso dentro i dettagli se ci stanno o no, questo di solito indica uno zero, se è vuoto indica. Come si fa a vuoto? Si dà una forte corrente contraria e gli elettroni vengono risucchiati via. Ma adesso che un affare del genere possa funzionare, uno se lo può immaginare, ma che possa funzionare in questo modo, che ne fai 100 miliardi e funzionano tutti quanti così, con pochi dentro che passano, è una cosa incredibile. E su questo bisogna dire che sono i fisici che ci hanno insegnato a farlo. Cioè, è veramente, sono fenomeni quantistici. Per cui vi dico, i pochi elettroni poi è un modo di dire che non ha molto senso, perché gli elettroni non si possono contare, ma lì c'è un po' di carica che per caso è emigrata là dentro, perché sì. Sono inventati in Giappone, devo dire che la Toshiba, che l'aveva inventati, poi rilasciò il brevetto a tutti, disse fateli pure, e la gente ha cominciato a fare. Quindi io ho fatto il corso, cioè quindi in ogni casa di ogni persona, in ogni appartamento di Pisa, ci sono sicuramente molti miliardi, molte centinaia o migliaia di miliardi di transistor dentro, ci sono più transistor che batteri intestinali dei batteri, ma solo che uno non se ne rende conto.
E invece il passaggio da programmatore all'MIT per poi andare invece a insegnare?
A insegnare, allora lì è stato completamente diverso, perché intanto mentre io ero lì uscivano, che non so, c'era più o meno un annetto, i miei primi articoli che avevo fatto sui circuiti, uscivano sui giornali americani, ai tempi un giornale che dell'IEEE, che sapete che cos'è, e che era IEEE Transactions on Computers, era il giornale guida per questo. Ci ho scritto alcuni articoli e questi articoli mi hanno fruttato semplicemente la proposta di diventare professore a USC in California, dove sono andato, in un mondo, guardate, cioè era un mondo incredibile per me, no? Sembrava una cosa, andavo al Faculty Center, incontravo della gente che avevo studiato sui loro libri, è stato un mondo magico, ma era un mondo in cui cresceva tutto in un modo incredibile. Io insegnavo il dottorato, col contratto, tu insegni quello che ti pare, tu hai fatto queste cose, eccetera. Cosa potevo fare per dare più di questo, insomma. Dopodiché sono passato a New York University, poi quando sono tornato in Italia stavo a New York University, ma nacque informatica a Pisa, primo corso in Italia. Venne in America il professor Faedo, che era allora rettore ed era quello che iniziatore che voleva fare questa cosa, e ci ho parlato, lui cercava persone che potevano essere interessate a tornare in Italia e diciamo io ormai avevo una bambina, ma non avevo mai pensato né io né mia moglie di diventare cittadini americani, quindi decidemmo, ma facciamo la scommessa, se venuti a Pisa ci siamo rimasti. Solo che da Pisa, come ho detto, poi molte volte, per alcune volte ho lasciato Pisa per un anno per andare a lavorare in centri di ricerca in altre università, perché l'università italiana mi ha permesso questo, devo dire, perché adesso è molto più ristretta la possibilità dell'anno sabbatico. Cioè in teoria l'anno sabbatico è un anno ogni sette, però allora c'era l'anno sabbatico, ma poi c'erano altri metodi, tipicamente quelli che usavano i fisici che vanno a Ginevra, no? Che stanno al piano di sotto qua, ma poi sono andati a Ginevra, altri modi per poter andare in laboratori esteri per un certo periodo, mantenendo però il posto, senza prendere lo stipendio, ma mantenendo il posto di origine.
Ha detto adesso, ha parlato un po' del fatto che nel 1971 rientra in Italia 21, sì, per appunto iniziare con il ruolo da professore all'interno del Dipartimento di Scienze dell'Informazione, all'epoca si chiamava così.
Sì, non si era neanche Dipartimento, Istituto, perché il Dipartimento è stato sostituito dopo come tipo di...
E quello era il primo in Italia a nascere, fu il primo in Italia a nascere. E all'epoca quali erano gli obiettivi che si poneva un corso di studi così, diciamo, forse innovativo per l'epoca, e come sono cambiati nel tempo e quali invece magari rimangono ancora oggi attuali, nonostante magari sia stato pensato tanti anni fa?
Allora era molto chiaro, ormai, diciamo, da quando mi ero laureato io erano passati 10 anni praticamente, quindi l'informatica stava invadendo tutto, perciò è chiaro che il fatto che ci fosse, c'era già qualche cosmica tanti in Europa, insomma qualcuno c'era già di computer science, e quindi era chiaro che formare delle persone che comprendessero l'informatica era importante, anche perché l'informatica francamente era nelle mani delle ditte produttrici di calcolatori, cioè qualunque industria eccetera eccetera che doveva fare, l'IBM arrivava lì, dice guarda fai così, e quello diceva vabbè, insomma non è che, quindi il fatto che si creassero degli esperti in questa materia era fondamentale, sia per l'industria stessa ma sia anche per il mercato. Questa è stata l'idea di Faedo, molto innovativa. Devo dire che un'altra persona, o diciamo altre due persone, sono state fondamentali. Una è stata il professor Gerace, che era il capo del gruppo della CEP. In Pisa aveva costruito questo calcolatore CEP. Gerace era un ingegnere, anche se la CEP era in mano dei fisici, era di studi di fisica, ma il capo del costruzione. Ricordatevi che l'Olivetti aveva messo prima un laboratorio a Pisa, cioè il primo laboratorio di informatica in Italia è stato messo a Pisa dall'Olivetti. È stata un'altra idea di Adriano Olivetti. A Pisa, perché a Pisa c'erano questi tipi di competenze, iniziavano, stava a Barbaricina, c'erano un po' di persone che poi sono diventate tutto il nucleo di Ivrea, anzi di Milano, perché la parte elettronica era vicino a Milano in realtà, di costruzione dei calcolatori Olivetti, ma sono partiti da lì in stretta collaborazione con quello che si chiama CSC, dove si costruiva la CEP. Quindi Pisa era stata un po' la sede di partenza, sia per via dei fisici lì, sia per via dell'Olivetti, che aveva capito che era il posto dove mettersi a studiare.
In che anno era quando l'Olivetti si è avvicinata a Pisa? Senta,
erano anni 60, però a questo punto non li posso dire, francamente, perché però si ritrova facilmente, erano gli anni 60, a un certo punto venne sul laboratorio. Tra l'altro notate che Adriano Olivetti, che era veramente incredibile, tra le altre persone ci aveva preso Sozzas, il famoso architetto che cominciava, perché le cose che faceva, anche se belle, voglio dire, l'Area 9003 non solo è il primo calcolatore a transistor, ma ha vinto il Compasso d'Oro come per via dei mobili che aveva costruito Sozzas. Il programma 101, che lo vedete all'Istituto del Calcolo, al Museo del Calcolo, non so se l'avete visto, ma è bellissimo, è una macchina meravigliosa. L'idea era, queste cose devono essere gradevoli in tutti i sensi. Questo era proprio anche le macchine da scrivere Olivetti, alcune sono storiche, sono al Museo of Modern Art di Manhattan trovate le vecchie alcune macchine Olivetti da scrivere come esempio di design, di forma. Poi il resto era buone quanto le altre, diciamo. Quindi, allora, Pisa nasce qua, nasce il corso di laurea proprio perché c'è a questo punto chiaramente questa necessità di informatici, gente che sappia di cosa stanno parlando. E poi si è sviluppata in tutta Italia, però è cominciato qua, è cominciato con un numero enorme di studenti, come forse sapete all'inizio abbiamo, dopo il primo anno cosa, abbiamo cominciato ad avere 800 matricole che non sapevamo neanche come fare, eravamo a 4 gatti. Io ero arrivato al secondo anno, ero arrivato da lì, però le persone, ecco, fondatori, voglio dire, Faedo politicamente ci aveva messo la possibilità di farlo, Gerace per la parte circuiti, e Grasselli, che era un professore del Politecnico di Milano, che venne a Pisa apposta per questo, con Faedo, e che hanno fatto nascere tutta questa cosa, diciamo. E allora l'istituto, poi con la legge, nuova legge universitaria, questo circa una decina d'anni dopo, sono stati creati non solo i dipartimenti, ma i dottorati di ricerca. Perciò il dottorato di ricerca di Pisa in informatica è stato non solo il primo in Italia, ma è stato il primo dottorato in Italia, cioè è stato il primo dottorato che il Ministero della Pubblica Istruzione ha accettato come dottorato. Modestamente lo statuto l'avevo scritto io e poi l'avevo proposto, e non solo, diciamo una cosa, la legge diceva che il dottorato deve essere fatto in sede che avesse una forza sufficiente docente, però si potevano aggregare altre sedi secondarie come aggregate per poter anche loro partecipare a questo. Perciò noi partimmo con il dottorato di Pisa, a cui si erano aggregate Genova, perché avevamo delle collaborazioni con Genova, c'era ingegneria in realtà, e Udine, perché a Udine c'erano alcuni professori che erano nostri laureati, che erano diventati professori e stavano lì, quindi avevamo già dei contatti di ricerca. Comunque io mi ricordo che poi nelle prime comunicazioni che venivano dal Ministero, che man mano diceva come il dottorato c'è voluto un po' per farlo partire, poi le varie regole, eccetera, di tanto in tanto queste norme che ci scriveva il Ministero, io dicevo, ma questa qui l'ho già sentita, perché era una cosa che avevo scritto io nel nostro statuto, che loro avevano copiato e poi mandavano in giro per l'Italia dicendo di fare così. Quindi abbiamo avuto molto successo con il dottorato. Il primo corso di dottorato fu fantastico, erano 8 persone, sono diventati tutti, salvo uno, tutti professori universitari. Tra parentesi, qui credo che c'è rimasto soltanto Pedeschi, che conoscete, che è del primo gruppo di dottorato. Gli altri sono la Catuscia Panamidesi, storica, è professoressa in Inghilterra, adesso in Francia, sono in giro per il mondo, sono tutte persone diventate di livello, per cui effettivamente... Poi quel dottorato l'ho diretto per 6 anni, quando finalmente è andato il coso, poi ho detto, beh, adesso, per carità, facciamo che si cominci a girare. Perché...
E l'esigenza di aprire il dottorato di ricerca era dovuto a una forte interazione con l'industria o...?
Non tanto. Noi ci abbiamo avuto un po' di contratti, tipicamente con l'Olivetti, anche se l'Olivetti ormai era, diciamo, in qualche modo la parte elettronica era andata in malora, però c'era ancora qualcosa. Tipicamente c'era Perotto e la 101, insomma, alcune cose c'erano. Però di contatti con l'industria ce ne sono stati abbastanza pochi, purtroppo. E per esempio non c'è stato contatto, e questo è stato un peccato, con la STM, la ST Microelectronics, che è la grossa ditta italo-francese. E questa è anche una realtà interessante. Nacque dalla fusione di due ditte, una si chiamava SGS, ed era italiana, e l'altra si chiamava Thomson, era francese. A parità, è metà francese e metà italiana. Adesso proprio sono state ditte del... Credo che il Ministero dell'Economia ha una parte notevole della proprietà, come lo Stato francese ha parte della proprietà. Ma la SGS era stata fondata da Adriano Olivetti, insieme alla Telettra, che era la ditta telefonica grande italiana, per produrre i transistor che servivano a Olivetti, cioè per non dover contrarre i transistor dall'America. Fortunatamente quella, essendo una ditta indipendente, non è finita nel disastro di Olivetti, è rimasta indipendente. E è andata avanti molto bene. Tra l'altro, ultimamente, cioè 2 anni fa, ha avuto un grande riconoscimento da parte dell'IEEE, come l'IEEE dà dei riconoscimenti che si chiama milestones, no? Pietra miliare della scienza dei calcolatori, e no, della elettronica in generale, elettrotecnica. Il primo milestone italiano l'ha preso Volta, insomma, perché è una memoria di vita, quindi, ma l'SMT ha un milestone. Per essere stata la prima ditta al mondo che costruiva e, diciamo, metteva sul mercato dei chip con vari tipi di transistor. Cioè, i transistor sono essenzialmente di 3 tipi. Il transistor MOS, che di cui parlavo prima, è quello della diciamo, digitale. I transistor cosiddetto aggiunzione è quello analogico, per fare gli amplificatori, sostanzialmente, per quello che sta nel televisore, per poter applicare i segnali, la radio, eccetera. Detto l'inciso, quando io ero ragazzo, a un certo punto, il transistor, ragazzo giovane, perché ormai ragazzo non è, il termine transistor in Italia indicava la radio a transistor, cioè uno diceva, io ho il transistor. Allora, erano le prime radioline, perché non c'era bisogno delle valvole, l'amplificazione la faceva un transistor, quindi, diciamo, la radio a transistor era una questi affari che durante... Alla domenica pomeriggio, quando c'era la partita, sentivi sempre quelli con la radianina, eccetera, eccetera. Quello si chiama il transistor, non era l'oggetto. E in realtà sono tutti tipi di transistor, e poi ci sono i transistor di potenza, quelli che diciamo, danno potenza al circuito. L'SGS è stata la prima a fare dei chip che c'erano tutti e 3 tipi di transistor insieme, cosa che hanno avuto questo riconoscimento internazionale molto grande. In realtà ce l'ha avuto la ST Microelectronics, però c'è scritto perché quando era SGS ha fatto queste cose qui. Insomma, quindi un po' di glorie nazionali ce l'abbiamo. Devo dire che tanta gente da SGS poi è finita in America. La Intel, la Fairchild prima, poi la Intel, insomma, le grosse ditte. Fagin è andato alla Fagin, anche lui prima è andato alla Fairchild, credo, poi è andato alla Intel, cioè è andato in America sul diritto di transistor, poi andò alla Intel proprio quando ha fatto il 4004, cioè quando fu preso dalla Intel perché per cercare di fare sto chip con tutta la CPU dentro. Insomma.
Quindi diciamo che già all'epoca c'era un po' la necessità di non essere, tra virgolette, dipendenti da chip prodotti negli Stati Uniti.
Era una cosa per l'Olivetti, era di base, ma era tutto quello, si faceva le cose in Italia, era una cosa veramente da piangere, perché quella cosa è stata distrutta. A un certo punto un signore, che non voglio fare il nome perché è una vergogna nazionale, ma che era amministratore delegato della Fiat, quando la Fiat a un certo punto l'Olivetti ha avuto grossi problemi economici dopo che è morto Adriano, perché effettivamente quello che tiene in Italia, e poi la successione dei figli c'è stata una cosa complicata, un po' traumatica, e a un certo punto la Fiat intervenne, e questo signore di cui faccio il nome disse che l'elettronica andava venduta perché nell'elettronica non c'è futuro. Immaginate che visione, che lui faceva l'automobile, quindi che visione industriale. Quindi purtroppo l'Italia, che era davvero, vi cito un'altra cosa, quando io stavo a Boston, quindi a questo punto nel 65 proprio, perché quell'anno lì c'era a quei tempi al mondo una grande conferenza, una sola grande conferenza principale di informatica, che si svolgeva due volte l'anno, si chiamava Fall Joint Computer Conference. Fall vuol dire autunno anche in inglese, e Spring Joint Computer Conference, una volta sulla costa est, una volta sulla costa ovest. Era una conferenza scientifica enorme, ma c'era anche associato un enorme diciamo parte tecnica, o capannone gigantesco con tutta la gente che faceva prodotti e che li metteva lì. Bene, quando nel 65 è stata fatta a Boston, arrivò l'Olivetti col programma 101. Allora, io sono andato a vedere la conferenza, la prima volta che andavo a una conferenza internazionale, poi sono andato a vedere cosa. Nel padiglione enorme dell'hardware del coso, davanti al padiglione Olivetti c'era una fila di 100 persone e non si riusciva a entrare. C'erano tutti gli americani che masticavano amaro perché loro sono dei cosi vuoti e tutti andavano a vedere cose Olivetti. L'Olivetti vendette, mi sembra, 2000 macchine in un giorno, roba del genere, che per quei tempi erano cose incredibili. Era veramente il primo della storia. Ma anche bellissimo a vederlo. Ripeto, se non ce l'avete presente, andate al Museo del Calcolo qui a Pisa a guardare la 101. Che cosa è successo? Che poi l'Olivetti, allora, Perotto, che era il progettista, è stato subito promosso dirigente, eccetera, e non si è più occupato del prodotto. Purtroppo l'Olivetti non ha più seguito il prodotto, quindi la programma 101 non ha avuto una programma 102, non c'è avuto altro. C'è avuto il fatto che loro avevano inventato un sistema di schedine magnetiche come input e avevano brevettato e si sono venduti il brevetto alla Hewlett Packard facendo un sacco di soldi, ma poi basta. Programma 101 e programma 101, non c'è stato mai uno sviluppo che veramente roba da piangere. Guardate, cioè,
c'era sempre Olivetti Adriano in quella...
No, era già morto. Per otto, tranne il programma 101 è abbastanza un miracolo, perché mentre tutta la parte elettronica era stata venduta agli americani, Perotto lavorava nella parte calcolatrici, che all'inizio erano meccaniche, no? La divisione, ora mettevano a fare i registratori di cassa, questi affari qua, tutte macchine meccaniche, però avevano cominciato a fare anche delle cose elettroniche per queste cose qui, piccole cose. Quindi da quella parte lì, che si chiamava calcolatrici, è venuta fuori la programma 101, perché Perotto aveva detto, ma insomma facciamo sta cosa, è stato un gruppo di poche persone, una decina di persone, forse anche meno, che hanno fatto la macchina, però Sozzas ha fatto tra l'altro il guscio, niente, finito lì, non lo so, insomma, abbiamo perso qualcosa di incredibile, di meraviglioso. Tra l'altro Adriano Olivetti, come sapete, è morto in circostanze abbastanza misteriose. Adriano Olivetti era odiato da tutti gli industriali italiani, perché appunto costruivano il muro davanti al coso perché le operaie non vedessero fuori. Insomma, dava il cattivo esempio a tutti quanti.
Il buon esempio per gli operai.
No, 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 ma guardate, ma d'altra parte, oggi come oggi, se andate a Google, eccetera, è ovvio che il dipendente deve essere contento, eccetera, se no va da un'altra parte, ma a quei tempi no. Cioè, gli anni 60 sono stati un miracolo economico incredibile, ma veramente sulle spalle dei lavoratori, sulle spalle dei lavoratori, eh? che l'hanno mantenuto, l'hanno sostenuto, per carità, anche loro hanno avuto dei miglioramenti sicuramente, poi hanno avuto il lavoro perché ce l'hanno tutti, però insomma, però è servito a arricchire tremendamente una parte della popolazione, questo fatto sì. Ed è chiaro, Adriano Olivetti poi aveva fatto, ma sapete, guardate, io vi dico un'altra cosa, l'Olivetti a quei tempi faceva un'agenda, l'agenda lo facevano tutte le ditte. Allora la Pirelli faceva un'agenda con le donne nude, cose di questo genere, l'Olivetti faceva un'agenda in cui ogni anno, bella, io ce l'ho 3 anni perché poi potete darmela, ogni anno aveva un po' di illustrazioni dentro, le illustrazioni erano cosa che aveva creato Adriano, che aveva creato anche una casa editrice tra l'altro, le illustrazioni erano affidate a un giovane esordiente, artista esordiente. Bene, io ho detto che c'entro io, il giovane artista esordiente era Botero, tanto per dire, l'aveva scoperto Adriano Olivetti e gli aveva fatto fare, insomma, capite che gente, voglio dire, questo faceva l'industriale, ecco, contro quell'altro che diceva che nell'elettronica non c'è futuro, che si deve costruire.
C'aveva bisogno, è molto eclettico come persone.
No, era una persona meravigliosa, io non l'ho mai conosciuto, perché però... conosciuto era il figlio, Roberto Olivetti, che era quello che teneva insieme la parte elettronica.
Oltre all'attività in ambito accademico, ha anche diretto un programma con l'UNESCO per portare l'informatica in paesi di via di sviluppo. In che cosa consisteva e quali erano i paesi di sviluppo considerati?
Allora, a parte questo, a un certo punto l'UNESCO, che sapete è una cosa culturale anche tra la propria missione, che c'è la cultura, la scienza proprio, scienza, la S di UNESCO è scienza, decise che l'informatica cominciava a essere una cosa importante e fece un po' di discussioni interne, eccetera. L'UNESCO purtroppo è un grande carrozzone molto burocratico, come potete immaginare, insomma. Però alcune persone lì dentro erano stratosferiche, secondo me. Uno che si chiamava Badran, era un palestinese che era... diciamo, fuggito dalla Palestina quando fu fatto lo Stato di Israele, e diventato, però suo padre era medico, quindi diciamo aveva il modo di salvarsi, è andato in America, è diventato professore universitario in America, Badran, e poi è diventato quello che si chiama Vice Deputy General dell'UNESCO, cioè il numero due, ma il numero due è quello che sostanzialmente fa le cose, il numero uno è una cosa magnifica. E c'era lui quando è cominciata questa roba, e c'era un altro signore che è italiano, che era il capo della, si chiamava Science Sector, che dipendeva direttamente da Badran, e decisero che l'informatica stava diventando una cosa così importante che bisognava che nei paesi in via di sviluppo, che erano anche loro servitori delle grosse industrie che andavano lì e gli piazzavano le cose, si sviluppasse una conoscenza di queste cose attraverso l'università, che è l'unico modo, perché come si poteva fare. Le università nei paesi in via di sviluppo, alcune erano anche abbastanza buone, in certi paesi, per esempio l'Egitto, molto buone, però l'informatica non c'era proprio, era in mano ad alcuni matematici che cercavano, insomma non era il loro mestiere, quindi fu deciso di fare un progetto. Questo progetto è stato gestito in modo estremamente intelligente da questo signore, si chiama Angelo Marzollo, che era quello che Badrano incaricò di farlo, perché... diciamo, è riuscito a toglierlo all'amministrazione dell'UNESCO e a farlo gestire da un centro scientifico esterno. Lo dico perché l'UNESCO purtroppo è un grande carrozzone, inevitabilmente, ma un grande carrozzone vuol dire che c'ha delle regole. Per esempio, all'interno dell'UNESCO c'è un'agenzia, l'agenzia Cook, l'agenzia di viaggi, famosa, dire, e se tu devi fare un viaggio ci pensano loro, ti fanno spendere il massimo possibile, ti mandano queste cose veramente terrificanti. Mentre con i soldi che erano tantissimi, però noi volevamo spenderli bene. Allora, io fui incaricato da Badran di fare, mi chiese se volevo prendere in mano tecnicamente questa cosa. Il mio collega italiano faceva la parte politica, che tra l'altro è anche importante perché si tratta di stabilire dove fare questa attività. E dove fare è una cosa pesantemente politica, da mille ragioni. E quindi, diciamo, politica organizzativa l'ho detta io, e la parte scientifica l'ho detto diretta io. Che cosa succede? Noi facevamo, sceglievamo alcuni paesi in cui, il primo fu l'Egitto in realtà, in cui ci fosse già una realtà universitaria abbastanza consolidata, in modo da poter avere localmente gente che ci poteva aiutarci. Veramente la prima volta facevamo un grande riunione in Italia, a Udine, perché Udine c'era un centro scientifico a cui l'UNESCO aveva commissionato, praticamente aveva aveva incaricato di gestire i soldi, che sono stati gestiti in modo estremamente oculato, in modo da fare più cose possibili. Allora, questa scuola di Udine raccolse una 40-50 persone di praticamente tantissimi paesi in via di sviluppo. C'è un call fatto dall'UNESCO che diceva queste cose, arrivarono persone, in generale professori universitari di vari posti, e anche nel call c'era, diciamo, funzionari pubblici che potevano avere una responsabilità a livello ministero dell'industria, queste cose qua. E poi lì partì il seme per stabilire dove fare queste varie cose. Allora, il dove doveva essere un paese che avesse una ragione struttura lì, per poter avere delle sale per fare una conferenza, eventualmente una guest house per metterci la gente, perché cercavamo di risparmiare al massimo i professori e partecipanti, che fosse in buone diciamo, relazioni politiche con i paesi vicini, in modo che la scuola in Egitto potesse avere persone dalla Giordania, da qua, da là, di paesi intorno, diciamo, quindi, che sono cose che gestiva l'UNESCO, sono questioni politiche, ma molto delicate, che sanno loro, insomma, questo qui non le sapevo. E dopodiché abbiamo cominciato a fare scuole di giro. Allora, le scuole sono state fatte nel mondo arabo, non dei paesi del petrolio, non a Dubai, eccetera, eccetera. È stata fatta in Giordania, in Siria, in Yemen, in Egitto, e l'Egitto andava molto bene perché era un posto già importante, quindi diciamo era facile poi far venire gente vicino, in Tunisia, che era un paese a quei tempi estremamente evoluto, adesso c'ha gravi problemi. In Africa, in gran parte in Nigeria, e poi in altri paesi, in questi posti qua, là intorno, in Swaziland, quello che si chiama Swaziland adesso si chiama Eswatini, si chiama adesso, in sostanza paesi dell'Africa e America Latina. America Latina, alla fine, il posto dove abbiamo fatto più di frequente era stato Cuba, perché l'America Latina, diciamo, ha dei paesi tipo l'Argentina, il Brasile, che sono molto sviluppati, a questo punto uno gli va a insegnare le cose, ma che faranno anche delle ottime università, anche loro, anche il Messico, assolutamente, però altri paesi no. Quindi abbiamo fatto cose in Perù, in Cile, e poi Cile è anche abbastanza sviluppato, quindi si andava bene. Ma Cuba, in America Centrale, è un paese culturalmente sviluppatissimo, come penso sappiate, estremamente povero, con un sacco di problemi, per carità. Però oltretutto un'università famosa, che è l'Università di Havana, le strutture locali e soprattutto la possibilità di far venire tutta la gente dai paesi centroamericani, al Nicaragua, questi paesi veramente, veramente sfortunati, Haiti, figuriamo questa cosa qua, lì potevamo averli che venivano, e a Cuba Havana ci aveva il modo, poi gestivano loro, noi finanziavamo questa cosa e loro gestivano delle dormitori per tenerci, universitari che magari erano liberi per tenerci dentro gli allievi. Perciò queste scuole erano fatte così, erano in generale 2 settimane, un certo tipo di corsi che poi alla fine sono stati, prima era informatica in generale, ma poi sono stati anche mirati su temi specifici. Per esempio a Cuba ne abbiamo fatta una mirata alla bioinformatica, perché Cuba era avanti su questo, tra l'altro. Cuba c'ha dei laboratori, infatti Cuba, sapete, per esempio ai tempi del Covid si era fatto il suo vaccino, no? C'era gente. Poi purtroppo non c'è la forza economica di svilupparlo, ma però la forza scientifica sì. Quindi un'altra cosa bella di fare in questi paesi, come anche nei paesi arabi, era di poter utilizzare anche parte di docenti locali, a volte docenti locali che però, per esempio tipicamente nei paesi arabi, che però ormai non stavano più lì, tipo palestinesi che però insegnavano in Inghilterra, in Francia, allora anche per gli allievi era molto bello metterli davanti anche dei docenti del loro paese, che però avevano fatto fortuna, diciamo, scientifica, quindi dimostravano che queste cose si potevano fare. Quindi c'era un gruppo di docenti europei in generale, con grosso lucro, non c'erano gli americani, perché l'America, forse lo sapete, forse no, ma a un certo punto ha litigato con l'UNESCO ed è uscita. È stato un grosso problema per l'UNESCO. Beh, vabbè, insomma, ai tempi di Reagan, a un certo punto, effettivamente, l'UNESCO è vero che uno vale uno.
Quindi uno vale uno vuol dire
che ogni paese ha un voto, e quindi tanto in tanto i paesi, se voi li contate, sono più di 200 eccetera, del mondo, sono in gran parte anti-americani, se contate proprio il numero, non come una cosa. E allora di tanto in tanto l'UNESCO faceva le conferenze contro l'imperialismo americano, eccetera, finché Reagan ha detto vabbè, allora fate quei soldi vostri, in fondo non c'era neanche torto, diciamo. È uscito, è stato un colpo terribile perché l'America finanziava un terzo del bilancio complessivo dell'UNESCO. L'UNESCO sta a Parigi, non so se lo sapete. E quindi è uscita. Con l'America è uscita anche Israele subito, perché così con l'occasione sono usciti anche loro. E quindi c'è stata una ristrettezza economica grossa. I nostri progetti, il nostro progetto era finanziato non con fondi UNESCO, con fondi che venivano da fuori, da vari governi che c'erano andati, però diciamo depositati all'UNESCO, perché l'etichetta UNESCO era una garanzia poi di, diciamo, serietà della cosa. Però poi, come dicevo, attraverso l'UNESCO sono stati gestiti dal centro di Udine in modo tale che l'abbiamo gestiti quando alla fine noi nel modo più economico possibile. Per esempio, posso dire che noi professori, io che ho insegnato il direttore, non siamo mai stati pagati per principio, cioè noi ci ha pagato il viaggio, ma stavamo nei dormitori con gli altri, eccetera, cioè tutti i soldi andavano a pagare essenzialmente il vitto e alloggio di questa gente che veniva più o meno da tutti questi affari, ma loro non sarebbero mai potuti venire, quindi tutti i partecipanti avevano, arrivando da un altro paese, mettiamo il viaggio pagato, l'alloggio pagato e stavano lì. Ed è stata una cosa molto, ma molto bella. Dopodiché è durato 30 anni questo progetto, finché effettivamente ormai l'informatica nelle università africane e sudamericane c'è, quindi si è sviluppata, ma allora veramente c'era poca speranza, perché non c'era davvero nessuno. C'erano questi matematici che magari erano anche bravi, ma non... Salvo, ecco, a Cuba c'era qualcosa, infatti Cuba è stata... Cuba, a questo punto, 3 o 4 docenti erano proprio cubani. Cubani, però... Notate che Cuba molto spesso manda anche i suoi docenti negli altri paesi, come manda i medici, no? Cioè, forse questo lo sapete, i medici in tutta l'America Latina, sciagurata e povera, i medici sono cubani, perché in Cuba c'è una scuola di medicina molto buona e vanno lì in cambio magari del petrolio che gli vanno in Venezuela con dei medici sviluppati. Infatti lì, però anche lì l'informatica non c'era, la matematica ha cominciato, poi qualcuno sì e poi adesso c'è. Tra l'altro noi abbiamo poi ospitato un po' di dottorandi cubani, ai tempi del progetto, poi adesso non ci sono più, sono venuti qua, alcuni tra l'altro sono rimasti in Italia poi, però altri sono tornati indietro, insomma c'è stata, ma insomma Cuba è veramente una realtà, oltre che Cuba è un paese meraviglioso, nel senso che con dei quantità terribili di problemi economici proprio, però una diciamo vivacità intellettuale altissima, è un'università molto molto buona, quindi a un certo punto era un posto per fare le cose, perché è davvero interessante.
Credo che ci sia un protocollo di rete che è stato proprio fatto a Cuba, mi ricordo se studiò forse in triennale, ora non mi ricordo il nome purtroppo.
L'Università di Pisa ha avuto anche, il nostro dipartimento ha avuto anche, non lo dicevo, io lo dicevo, il professor Levi ha avuto anche un accordo di collaborazione con la di Havana su ricerca.
I partecipanti a queste scuole che organizzavate, chi erano? Cioè c'era l'obiettivo magari di insegnare a loro?
Esatto, erano giovani professori universitari in gran parte, o anche funzionari pubblici, tipicamente che dovevano poi dirigere qualcosa, eccetera, e quindi si indottrinassero sull'informatica, e alcune persone anche senior delle università, che sono quelle che poi noi abbiamo utilizzato per quando facciamo la cosa in Nigeria. Cioè, avevamo bisogno di una persona lì, era uno di quelli che era stato a Cuba, il codice, uno diceva guarda, allora organizziamo, perché l'organizzazione locale ci voleva per forza, no? Quindi persone di questo tipo, che comunque l'hanno fatto anche molto volentieri, fra l'altro vi dirò che questo ha creato una rete di amicizia, non solo tra noi e loro, ma tra loro i vari paesi, cioè il fatto che questi diversi paesi andassero insieme per la prima volta, hanno cominciato a collaborare, cosa che non esisteva in Africa, non esisteva assolutamente questa cosa, era veramente una novità. È stata una cosa che in Sud America tipicamente, a Cuba, ma poi in Sud America, anche in Cile abbiamo fatto varie scuole, quindi c'erano boliviani, colombiani, eccetera, tutta gente che sono posti meno diciamo, sviluppati del Cile, che ci poteva fornire un minimo di organizzazione locale, anche un paio di professori locali che avevano cominciato, però quindi la cosa è stata perché credo che nella, diciamo, mia vita, se io vedo la mia vita, questa è stata metà della mia vita, metà è stata l'università e metà è stata questa attività. Questa attività è, diciamo, è finita qualcosa come 15 anni fa ed è durata 30 anni. A quel punto è finito proprio il progetto, a questo punto va bene, quindi è cominciata, andiamo intorno, è cominciata negli anni 80, guardi. Negli anni 80, anzi sono l'81, la prima scuola di Udine è stata fatta nell'81, quando abbiamo cominciato con il di...
Cos'è che l'attirava rispetto a questo tipo di iniziativa inizialmente? Perché chiaramente uno si preoccupa perché sa che ci sono un sacco di lavoro.
Allora le dirò, io ho appena scritto un libro assieme al mio collega con cui abbiamo fatto queste scuole, è uscito qualche giorno fa, non è che voglio fare calma in via su.
Come si chiama il libro?
Il libro si chiama, il titolo l'ha inventato lui, si chiama Due italiani per il mondo, ma il per il mondo è scritto in corsivo perché vuol dire due cose, sia che noi andavamo in giro sia che era fatto a favore di... Adesso io non sono un tifoso della Meloni, come forse potete immaginare, ma quando la Meloni parla del progetto Mattei gli sa che cosa farà, non lo so, ma in sostanza questa è l'idea, no? Cioè a un certo punto tu porta lì la cultura, se non c'è portacela, insomma, no? Fai in modo che... E queste idee il Marzollo, che è stato signore, assieme a vari funzionari giordani e siriani, tanto tempo fa aveva gestito... fatto sviluppare dei programmi televisivi in Giordania e in Siria per il mondo arabo che servivano a indicare, tutto sommato, a invitare le persone, fatte assieme ai loro governi, a non andare all'estero, non scappare, ma sviluppiamo qua queste cose, è l'idea proprio di base. No, ma quindi che cosa, perché ho fatto questo? Ma forse per un po' di storia personale, cioè... diciamo, per mille ragioni ero molto legato a quello. Io sono andato in Africa, un posto che a quei tempi, per carità, era una colonia. Infatti poi ultimamente vi dirò che l'ultima volta che sono andato in America ho avuto difficoltà a avere il visto, perché a un certo punto il signor George W. Bush fece il Axis of Evil, cosiddetto, l'asse dei paesi canaglia, e c'è la Libia. Quindi adesso io, che ero nato in Libia, io ero lavorato in America, ma come nato in Libia ero considerato un potenziale terrorista. Quindi ho cominciato ad avere difficoltà del visto, una rottura di scatola ogni volta che arrivo all'aeroporto, mi fermano per due ore al posto di per dire cosa è venuto a fare. Cioè, infatti ho deciso che negli Stati Uniti non ci vado più, praticamente l'ultima volta, ma scocciato. Però, mi sono studiato tanto poi dopo, per esempio tutto quello che è successo in Libia, cioè ci sono nato ma sono venuto via che avevo 2 anni, quindi capite, però perché è scoppiata la guerra, quindi mia mamma e mio papà era rimasto lì, e noi bambini siamo venuti via, però cercare di capire che cos'era questo mondo. I miei genitori erano molto amici del mondo arabo, hanno imparato a parlare in arabo, c'ho vari libri arabi a casa che io non posso decifrare, posso leggere i titoli perché mio papà mi insegnava da bambino che cosa c'era scritto, ma eccetera. E ho capito che insomma c'è poco da fare, che la gente è uguale dappertutto, che i furbi e i stupidi li trovano dappertutto nello stesso modo, queste cose qua, no? E quindi mi sono trovato sempre molto vicino, in un certo senso, a questi paesi. E mi ci sono sempre trovato molto bene. E devo dire che ho tanti amici, veramente, io sono molto vecchio, quindi i miei amici man mano non ci sono più, anche perché... in quei paesi la vita media è molto più breve della nostra, parliamo chiaro. Il mio più grande amico peruviano se ne è portato via il Covid, insomma. E così, però sì, anche in Perù abbiamo fatto delle belle cose, molto molto belle, in montagna, insomma. Quindi, belle, belle. E c'è una rispondenza tra la gente che veniva, cioè l'entusiasmo che ci metteva, la gente che veniva, che da noi comincia un po' a mancare. Che evidentemente la possibilità di dire ah sì, ma allora...
Forse anche perché vedevano del valore comunque quello che stava...
Del valore, vedevano che... Cioè, guardate, è qualcosa difficile da dire, ma è qualcosa che vi rimane impresso. Cioè, a un certo punto dice sì, insomma, abbiamo spesso ragionato bene il nostro tempo. Ecco.
In questi 30 anni di questa attività c'è stato un momento in cui si è reso conto che avevate davvero avuto un impatto importante? C'è stato un qualcosa... che là, un episodio in particolare.
Faccio un po' pensare che cosa potrei citare di episodi particolari. Beh, diciamo sì, a Cuba sicuramente sì, per esempio, perché sono nati dei progetti locali poi, che diciamo, sono nati proprio come figli di cose qua. E nei paesi arabi, più che nei paesi, scusate, subsahariani, diciamo certamente, per esempio, un bel progetto che è nato. Noi abbiamo fatto una volta una scuola in Nigeria, ad Abuja, che è la capitale, la nuova capitale della Nigeria, che a quei tempi però era in costruzione, perché a un certo punto fu deciso di fare la capitale lì. Abbiamo fatto una scuola in cui era venuta gente da, in gran parte, o nigeriani chiaramente, oppure in gran parte, Africa dell'Ovest, quindi Africa francofona, che francofona come attività non siamo mai stati, ma sono venuti gente di Ugadu, cioè gente della Costa d'Avorio, gente di questo genere, Senegal e così via. E lì c'era, si è creato un gruppo tra di loro, gente Costa d'Avorio e Senegal insieme, che hanno sviluppato per esempio un compilatore per il Fortran, che poi è stato usato lì e che è venuto fuori dalla scuola, questo non lo ricordo benissimo. E questi ragazzi che erano lì, erano giovani, poi si erano messi insieme, ma era la prima volta che si vedevano le cose. Poi hanno scoperto che studiavano cose simili, allora hanno chiesto, io, diciamo, i compilatori c'ero stato dentro ai tempi dell'MIT, era proprio stato il mio lavoro, quelle cose lì, e quindi gli ho dato un po' una mano, ho detto questo affare, ho trovato dei libri, eccetera, e poi ho fatto loro cose, tutti contenti, infatti è stato un oggetto che poi è stato sviluppato lì localmente. L'Africa francofona non l'abbiamo battuta, perché l'Africa francofona francamente era un top che i francesi non volevano gente tra i piedi, diciamo pure. E un po' perché purtroppo le esperienze dell'UNESCO, perché io non ci sono neanche mai stato in quei paesi, ma le esperienze dell'UNESCO erano negative, nel senso che era tutto un mondo che era fatto in funzione di fare il bene della Francia, per l'archiano, no? Cioè a un certo punto per sviluppare le industrie francesi che andavano lì, eccetera, c'era la moneta, sapete che anche tuttora la moneta ci stanno, non tutti i paesi la stanno rigettando, ma c'è questo franco d'oltremare che è utilizzato nei paesi dell'Africa francofona, che è legato al franco e gestito dalla Banca di Francia. Quindi è una cosa molto bruttina. E perciò lì in effetti non ci sia stato, ma però questo non dipende da me, dipende dall'UNESCO, perché era l'UNESCO che stabiliva dal punto di vista politico dove si doveva andare.
E sempre ripensando a tutta la sua carriera, le volevamo chiedere quali sono, se c'è stato un momento particolare in cui ha assistito a un'innovazione che c'è stata durante la sua carriera nel corso del tempo, che nel momento in cui lei ha provato questa cosa, o comunque che ha saputo che era stata inventata, prima per esempio ci ha parlato delle penne USB, ha avuto la sensazione di avere a che fare con qualcosa di magico.
Di magico?
Con qualcosa che sembrava impossibile da realizzare.
Questo è sicuramente sullo sviluppo dei chip. Nessuno poteva prevedere quello che sta succedendo. Sì, no, questo sì. È stata una cosa, non è stato un momento, ma è stato un fiume di cose che si sta sviluppando in un modo assolutamente inaspettato. Qui, adesso noi siamo arrivati un po' ai limiti fisici, no? Adesso cioè i chip, il loro, in questo momento le vie possibili sono due, o che si vada sulle tre dimensioni, perché il chip è ancora bidimensionale, no? Ma lì il problema naturalmente è quello del riscaldamento, cioè finora questi affari consumano sempre meno, ma se si scaldano non funzionano, quindi un conto è fare una cosa piana. Poi piano non è mai, perché sono sempre un sacco di strati, ma sono collegamenti, ma c'è solo uno strato di transistor. Anzi, veramente, allora, il transistor che si usa oggi in effetti è una cosa un po' più complicata, ma il transistor MOS sono due, si chiama CMOS, e sono, per ogni bit non è un transistor solo, ma sono due, e questi adesso hanno cominciato a farli uno sopra l'altro, diciamo, l'unico esempio che c'è adesso. Però si dovrà andare in tre dimensioni, se no non si va. Per fare questo bisogna ridurre i consumi. L'altra cosa è quello che si chiama in memory computing, cioè che è standard, ovvero fate conto di questo, voi questo sicuramente lo sapete, c'è un'unità aritmetica dentro un calcolatore che fa le operazioni aritmetiche. Allora voi immaginate di voler sommare due numeri di 32 bit, questi due numeri arrivano dai punti di ingresso eccetera, di là della somma. L'energia, cioè il calore sviluppato da questa somma, è qualcosa come tre ordini di grandezza meno di quella che serve per portare da un punto del chip a quel punto i dati. cioè il riscaldamento in gran parte è dovuto alla migrazione di dati, effetto Joule, insomma, la corrente è quel che è, quindi cose di questo tipo. Allora, il vero gioco adesso è quello di fare dei chip in cui si stia più vicino, il calcolo è più vicino possibile alla memoria, o addirittura quello che si chiama in memory in computer, cioè la memoria è mischiata con le cose che calcolano, in modo da minimizzare possibilmente lo spostamento dei dati. Se non si va avanti così, non si va da nessuna parte. Sulle tre dimensioni non lo so, e quindi stiamo arrivando un po' a dei limiti fisici da questo punto di vista, non solo alla miniaturizzazione, perché come dicevo, dopo sotto due nano io credo che non ci arriveremo mai, adesso stanno fatti adesso gli stabilimenti.
Avevo letto qualcosa di IBM che aveva...
Ma adesso anche l'industria di Taiwan, no? La Taiwan, che sta aprendo gli stabilimenti in America, perché chiaramente, diciamo, i problemi con la Cina poi sono evidentemente imminenti, sta aperto stabilimenti sul Benano. L'America sta cercando, perché l'America era il grande costruttore. Tra l'altro, una cosa che la gente non sa è che per molto tempo il grande costruttore produttore di transistor era proprio l'IBM, perché l'IBM i suoi calcolatori se li costruiva tutti dentro, cioè poi a un certo punto dal famoso IBM cominciò a comprare CPU della Intel, però prima se li faceva da sola, quindi era, e adesso comunque c'ha una tecnologia avanzatissima anche lì, infatti anche con quantum computing eccetera più avanti, perché c'ha avuto delle... e sviluppo dei cosi sta avvenendo in America, in altri posti, con i due nano, perché anche i taiwanesi, adesso parliamo chiaro, i taiwanesi producono in questo momento più della metà dei chip del mondo sono prodotti a Taiwan, però i macchinari non sono locali, i macchinari sono in parte europei, olandesi tra l'altro, grosse ditte, e in parte americani. Il software americano, tutti i sistemi, cioè in pratica se voi prendete un calcolatore, un Mac, allora il Mac è progettato a Cupertino e coso, ecco, i chip sono costruiti a Taiwan e poi l'affare è montato in Cina, dove tra l'altro i chip arrivano con scritto Made in China, perché se c'è scritto Made in Taiwan i cinesi li vogliono far passare, quindi quelli li fanno a Taiwan e c'è scritto in Cina queste cose terribili che è meglio non ripetere. E dopodiché poi ce li vendono. Quindi adesso si sta spostando, però il 2 nano è già, stanno costruendo gli stabilimenti. Sotto quello io credo che non si possa andare, sinceramente, perché a un certo punto, voglio dire, può andare con dimensioni di più piccole dell'elettrone, insomma, non si riesce. No? Non dell'elettrone, scusi, dell'atomo.
E questi stabilimenti in Europa, qual è la situazione? Cioè, nel senso, c'è interesse da parte dell'Europa?
Adesso io so che la Intel ne apre, che doveva aprire in Italia, lo apre in Polonia. Francia e Germania hanno un grosso progetto comune di fare, e l'Italia ha l'impressione che è rimasta fuori. L'Italia è rimasta fuori purtroppo, perché c'era questo proprio, diciamo, progetto Intel di aprire qui lo stabilimento. L'Italia c'ha di buono, guardate che l'SMT Microelectronics è buona, però non fa queste cose così avanzate. Loro sono, adesso parliamo chiaro, i chip, uno dice sì, questo è il chip, ma se lei ha la lavatrice dentro c'è un chip, l'automobile c'è il chip, eccetera. Quindi queste cose, la SMT Microelectronics fa molti chip per tutto, ma non tanto per l'informatica, diciamo. L'altro mercato chiaramente colossale sono i telefonini, quindi la Corea del Sud, la Samsung, eccetera. I chip di telefonini, anche lì, che non sono a livello degli altri, quindi anche lì la Cina è fortissima, però fate conto che la Cina in questo momento la tecnologia è 40 nano, mentre sono 2 nano questi dei grossi, quindi siamo, infatti la Cina sta facendo uno sforzo terribile anche per acquisire, c'è un divieto di vendergli le macchine, queste cose qua, però per acquisire tecnici, far venire gente anche molto ben pagata, perché si stabiliscono lì dei laboratori di ricerca più avanzati. E comunque, se lei vuole dire appunto che cos'è che mi ha stupito, è questo mondo dei transistor. Nessuno poteva immaginare una cosa. Io penso, quando ho studiato insomma ingegneria, ma una cosa inimmaginabile che succedesse una cosa del genere.
Era già fatta fantascienza.
Ma sì, ma più che fantascienza, insomma, non lo so. Adesso chiaramente ci stupirà l'intelligenza artificiale, e io spero che ci stupisca, perché insomma, qualche problemino ce l'ha.
Sì, 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 ci arriviamo sicuramente.
E invece abbiamo parlato di una cosa che l'ha colpita molto positivamente, quindi Chip, e invece un altro sviluppo, un'altra innovazione che in quel momento sembrava che dovesse rivoluzionare il mondo e invece è stato un grandissimo flop.
Senta, io sono stato dentro una di queste, proprio personalmente. Io mi sono occupato per un po' di tempo e, diciamo, in parte con ricerche fatte qui, insieme a un collega che adesso è professore a Roma, che è stato mio studente a suo tempo, in parte fatte a Yotamaisa, IBM, nei nuovi meccanismi di memoria. C'era una cosa che era quella cosa promettentissima che si chiama memoria a bolle magnetiche. Era una cosa strana, erano dei materiali in cui erano dei graniti in cui c'erano dei fenomeni strani. Queste memorie a bolle magnetiche, che avevano comunque, che io credo, anche se non si sa, che siano tuttora impiegate sui satelliti militari, perché sono sostanzialmente resistenti alle radiazioni. Cioè, diciamo, se uno vuole bloccare il mondo, butta una bomba atomica sporca in mezzo nell'alta atmosfera e manda in vacca tutte le memorie di tutti i satelliti che ci stanno lì, blocca tutte le comunicazioni, eccetera, GPS, da farsi benedire. Le cose militari probabilmente no, per cui naturalmente non le sa nessuna. Probabilmente queste memorie sono dentro, perché sono resistentissime a queste faccende, cose che le altre non sanno. Cioè il transistor MOS, se vuoi anche questo affare qua, i raggi cosmici che ci arrivano a testa possono anche bloccare, cioè far indurre degli errori sulla memoria, no? Infatti la memoria, come sapete, c'ha il circuito di controllo di parità. Perché di parità? Perché se un bit è sbagliato te ne accorgi, se su due bit sbagliati non te ne accorgi, ma la probabilità che due raggi cosmici si cadano sulla stessa memoria è molto bassa, quindi amen. Però sulle memorie a bolle noi abbiamo studiato molto, abbiamo fatto un sacco di articoli, anche, scusate, ma non è abbastanza importanti. E poi tutta questa tecnologia è stata acquisita da una ditta americana che era la Ampex, che faceva i dischi a quei tempi, che faceva memorie, che poi l'ha fatta fallire. Io ho sempre avuto l'impressione che l'abbia volutamente fatta fallire. Cioè, sì, vabbè, è una tecnologia possibile, ma fuori dai piedi, perché noi facciamo altre cose, abbiamo un'enorme cosa sviluppata e noi le memorie sono così. Ho avuto questa impressione perché sulle memorie a bolle per 2 anni sono scritti tanti articoli, anche era un modo completamente diverso di fare la memoria, cioè non sono memorie d'accesso diretto, sono come dei grandi shift register, quindi questi affari continuano a girare, quindi devi fare tutti gli algoritmi, eccetera, su un modo che tu non puoi dire leggo la cella di memoria, devi giocare su questi dati che camminano. Ed era molto interessante dal punto di vista algoritmico, perché era tutto nuovo completamente. Purtroppo tutti quei lavori, bei lavori, noi ci abbiamo avuto anche una copertina delle communication della CM, non so se sapete che cos'è, un giornale che al tempo era soltanto di ricerca, adesso è anche di politica, anche più di politica del mio. Un tempo faceva la copertina di ogni numero mensile era dedicata a un articolo, era un'immagine di un artista. Ecco, un articolo, un altro, Giovanni, il mio ex studente, io siamo la copertina delle comunicazioni della CM con la memoria a bolle, questa cosa che si era inventato l'artista, di che cos'è. E poi a Yorktown Heights abbiamo fatto un sacco di roba con IBM, e però poi a un certo punto la tecnologia è stata abbandonata. E io credo che non sia stata, anzi, non è stata abbandonata, ma è in cose di nicchia essenzialmente per i militari, quindi a questo punto poi non lo so, perché poi non te lo racconto.
Sì, sì, sì. L'ha menzionato poco fa, dobbiamo parlarne anche durante l'intervista, e parliamo un po' anche di AI e di come si sta evolvendo, come si è evoluta nel tempo, perché prima Alessandro ha chiesto appunto di un flop che c'è stato, un flop di cui si ricorda, qualcosa che, diciamo, su cui c'è stata meno. Le AI anni fa, tra gli anni 80 e 90, ha vissuto un periodo in cui sembrava che non dovesse andare troppo lontano, e poi oggi c'è stata questa esplosione negli ultimi anni. Qual era la percezione dell'AI negli anni 80-90 e come si è evoluta?
Io l'ho parlato molto prima. Qual era la percezione dell'AI quando io sono arrivato all'MIT? C'era all'MIT, da una parte, a Stanford, in California, dall'altra c'erano i più grossi, più famosi laboratori di intelligenza artificiale, erano lì, da una parte e dall'altra. Poi era nato il perceptron, non so se sapete, che era l'idea di fare la cosa che imitava il cervello, eccetera, eccetera. C'era un grande entusiasmo e quella roba lì è andata di malora, perché a un certo punto, evidentemente, non, diciamo, la imitazione del cervello umano non funzionava con quei modi. Dopodiché, e quindi c'è avuto un periodo di bassa. Un'altra cosa che è stata anche un po' un dispiacere è stato tutto l'approccio di Chomsky ai linguaggi. Chomsky era professore di linguistica in realtà dell'MIT, ma poi è venuto fuori che le sue definizioni di matematiche dei linguaggi, eccetera, quelle che hanno, diciamo, influenzato in modo fondamentale la nascita dei linguaggi di programmazione, cioè i Chomsky, i linguaggi contestuali, eccetera, cose che aveva inventato lui. Però l'idea che questo potesse servire per la traduzione automatica, tipicamente, che era il sogno, non ha mai funzionato. A questo punto c'è poco da fare, i meccanismi evidentemente erano diversi. Funzionava per i linguaggi di programmazione, ma per... Quindi l'intelligenza artificiale aveva cominciato ad andare giù. Sono arrivate le reti neurali, è arrivata questa strapotenza di neurali, e a questo punto sono cominciate a venire fuori delle cose. Io non è il mio campo e ero piuttosto scettico a dire la verità, ma perché nel passato stava fallendo tutto, invece no, questa roba è chiaramente una roba. Allora, primo ragionamento che io faccio in casi è, qui fra l'altro in questo dibattimento c'è della gente che sta facendo delle ricerche di tipo nuovo e diverso, ma in generale se è questo, se voi prendete, parlate con neurologi, questa gente, biologi, e vi dicono che studiano il cervello, vi diranno per esempio che il cervello funziona, il cervello consuma una certa quantità di energia del corpo consumata dal cervello. Mediamente, se pensate al metabolismo basale, cioè uno sta fermo così, il cervello già consuma una bella parte del metabolismo basale. Se prendete un giocatore di scacchi, perché sui giocatori di scacchi poi sono state fatte queste ricerche, quanto consuma il cervello? Consuma un bel 20-30% di tutta l'energia la consuma il cervello. Ma cosa vuol dire il 20-30% di energia? Vi dico questo, che proprio sui giocatori di scacchi si dice, si è stato misurato in qualche modo, vedendo vari parametri, che in un'ora si consuma più o meno un watt ora, anzi molto meno un watt ora. Intendo dire che il consumo medio del cervello di un giocatore di scacchi è un watt. Mentre sì, è vero che Kasparov ha perso contro di blu, però quello ci aveva creduto un gigawatt dietro. Insomma, cioè è chiaro che il meccanismo è un altro, cioè che qui non stiamo imitando l'intelligenza dell'uomo, stiamo utilizzando dei modi diversi. Adesso ripeto che qui a Pisa c'è qualcosa in questo divertimento interessante. Parlate con Gallicchio, per esempio, queste cose sta facendo, perché sono diverse. Però queste cose però funzionano. Consumano una quantità spaventosa di energia, ma spaventosa perché... Ma fate un'altra cosa che forse non sapete, ma consumano una quantità spaventosa di acqua, di raffreddamento, ma anche le ditte di chip. Costruire chip. Quando si mette una nuova industria di chip, una cosa che la ditta che la vuole mettere è capire se lì ci sono i shortage di sufficienza. Perché tra l'altro i chip si lavano anche, e questo si sa fino a un certo punto, ma c'è dell'acqua super purificata che poi serve continuamente nel processo e di energia. A questo punto le cose sono chiarissime, entro il 40, queste sono cose, più del 50% dell'energia elettrica del mondo è consumata dai dati, se si va avanti così, dall'elaborazione dei dati. Quindi è una cosa mostruosa, anche a livello di inquinamento, eccetera, eccetera. Però, e certamente questa super strapotenza ha fatto delle cose bellissime, sensazionali, c'è poco da dire. GPT è una cosa che ti lascia di stucco. Ti lascia di stucco, crea un sacco di problemi. Secondo me una persona che in Italia dice delle cose molto solide, in questo è Beppe Attardi, che forse non è conosciuto, il quale comunque ti seguita a dire il vero problema, e io sono perfettamente d'accordo con lui, è che questa roba è in mano all'industria privata, cioè che veramente questa strapotenza, cioè che cosa fa l'intelligenza artificiale, male, bene, eccetera. Il vero problema è che non sono i governi a governare quello che succede, sono delle gigantesche industrie che possono fare quel che gli pare, e a questo punto effettivamente possono fare anche dei grossi danni, non c'è dubbio questo fatto, perché non c'è un controllo, quindi il problema è quello lì. Però che cosa devo dire? No, ma sono stupefacenti, io posso, mi levo tanto di cappello davanti a GPT, che non abbia mai, non sia mai stato un tifoso particolare di queste cose. E comunque, guardate che cosa consumano i loro centri di calcolo, data center per queste cose, è una cosa spaventosa. Quindi questo, c'è qualcosa che non va, bisogna cambiare le cose. Dopodiché, io faccio un piccolo esempietto. Io ho fatto, per esempio, io di tanto in tanto uso il traduttore, il Google Translator, perché è buono. Lo uso, diciamo, molto spesso proprio per l'inglese, perché, diciamo, parlo, credo, scrivo in inglese, ho scritto tutta la vita, ma delle volte mi viene in mente che una cosa si potrebbe dire meglio. Allora provo a metterlo, no? In genere ho ragione io, ma qualche volta dico, guarda, beh, sì, no, per carità, sì, è vero, così, perché lo... Guarda, ancora oggi il Google Translator è limitatissimo. Io prima di venire qua ho rifatto una prova che ho fatto tanti anni fa quando era nato, ma funziona anche così. Ve la consiglio, prendete la seguente frase, prendete il Google Translator, cioè mettete italiano inglese, mettete in italiano la frase seguente: la barca non entra nel canale perché è troppo larga. Lo traducete in inglese: the boat doesn't get into the canal because it's too wide. E poi lo ritraducete in italiano. Poi questa cosa, lui ti dice: la barca non entra nel canale perché è troppo largo. Perché non ha capito niente, cioè semplicemente ha preso la parola, l'aggettivo che in inglese non c'è il genere, e l'ha appiccicato al canale, che era la parola più vicina, no? Quindi che questa cosa non volesse dire niente. Beh, ChatGPT non ingannate in questo modo, no? Perché lui guarda tutte le cose che sono state scritte e imita sostanzialmente, quindi un errore del genere non lo fa. Per cui, diciamo, non c'è dietro il tentativo di comprendere una cosa, che sarebbe essere l'intelligenza artificiale, se volete, ma la cosa funziona bene se voi la evitate. Quello che sta facendo Gallicchio, per esempio, che io sappia, è proprio in quell'altro senso. Cioè, vediamo di fare qualcosa che sia più simile a come potrebbe funzionare il cervello. Per ora, quei sistemi lì, LLM, eccetera, come funziona il cervello, non hanno niente a che vedere, semplicemente guardano in giro che c'è scritto e scopiazzano.
Assolutamente. E riguardo c'era un discorso che aveva fatto riguardo al problema che comunque questi modelli oggi sono tutti in mano a aziende private. Per esempio, la cosa che sta succedendo in Europa è che con varie regolamentazioni un po' si sta cercando di bloccarle, cosa che però non avviene in altri paesi del mondo, quindi questo un po'...
La domanda è buona, adesso quanto sia buono il coso europeo non sono proprio in grado, guardate, di giudicare. Io davvero vi consiglierei di parlare una volta con Beppe Attardi, intervistarlo, perché è una persona anche un po' difficile come persona, però è veramente una persona molto profonda e che queste cose le sa molto ma molto bene, quindi io, diciamo, penso che sia la persona da sentire. Purtroppo non è nelle commissioni che dovrebbero gestire queste cose.
E il fatto che un po' ci sia, diciamo, uno spavento in alcuni casi riguardo allo sviluppo dell'AI, lei come lo vede questo un po' di timore delle persone verso questi strumenti?
È difficile dire, insomma, ripeto quello che dico prima, questi strumenti potrebbero essere usati male, effettivamente, cioè, obiettivamente potrebbero essere usati male. Allora, che decida Microsoft di che cosa fare non mi piace per niente, non è che ce l'ho con Microsoft, ma come linea di principio non è così, insomma, anche perché quando alla fine queste cose sono legate soltanto ai soldi, cioè poi devono fare le cose che li fanno guadagnare di più, non è questione, quindi non è che gli frega niente del resto.
E muovendoci sull'ultima domanda, le volevamo chiedere, dal punto di vista invece sui computer quantistici, sono molto acerbi in questi anni, hanno tante complicazioni, secondo lei sono un valido strumento? Quali sono, secondo lei, invece, le potenzialità che potrebbero
Sì, io,
avere?
allora, guardi, su questo, l'idea che mi sono fatta è questa qua. I computer quantistici stanno già diventando importanti per la simulazione di fenomeni fisici e chimici in particolare. Quindi è molto possibile che, per esempio, nel campo medico o nel campo dello sviluppo di farmaci, eccetera, eccetera, siano molto importanti, perché riescono a simulare dei fenomeni quantistici, i quali con l'equazione di Schrödinger, eccetera, non si va molto lontano perché è troppo complicato, ma questa è una re reale simulazione di quello che potrebbe succedere. E credo su questo sia molto avanti. Per quello che riguarda l'informatica, diciamo, invece, voi sapete c'è l'algoritmo di Shor, eccetera, una bellissima cosa, molto complicata, molto bella dal punto di vista matematico, niente da dire, risolve dei problemi che altrimenti non si sarebbero risolvere. Purtroppo ancora siamo molto lontani da avere un computer quantistico a delle dimensioni tali per cui possano essere di fatto utilizzati in modo serio per attaccare la crittografia, queste cose qui. D'altra parte la crittografia si è già premurata di studiare altri metodi post-quantistici che quindi resistono a queste cose qua. E vabbè, è tutto un gioco molto, molto, molto carino, molto bello, non è un pericolo immediato, capite? Cioè, uno può anche cambiare i codici crittografici, perché non si fa? Perché costerebbe un sacco di soldi. Cioè, è vero, RSA, se il computer quantistico ti attacca RSA, però uno non può cambiare tutti i terminali bancomat del mondo, eccetera, eccetera, cosa. Quindi a un certo punto si vedrà, perché poi a un certo punto i metodi invece che resistono ci stanno, ma sono molto complicati. Lì tra l'altro stanno cambiando il mondo dei chip, perché le chiavi del post-quantum computing cosiddetto, cioè, scusi, post-quantum cryptography, cioè le chiavi dei sistemi resistenti al computer quantici, sono molto lunghe. E i chip in effetti hanno bisogno, i chip attuali non sono chiavi, è un po' più complicato, quindi stanno anche il mondo dei chip, stanno studiando dei chip per la crittografia, diciamo, che è la cosa che succederà, quindi tutta una cosa che va avanti così. Sulla questione di utilizzare i computer quantistici per il calcolo, in particolare su cose che si chiamano annealers, cioè computer quantistici che simulano dei meccanismi per i problemi hard, quelli che in teoria sono, cioè dal punto di vista teorico il computer quantistico non batte i problemi più completi, diciamo. Dal punto di vista materiale lei può trovare un problema di ottimizzazione e dire, bah, troviamo una qualche soluzione ragionevole perché comunque va risolto, e su questo i computer quantistici, non quelli che gli studiosi computer quantistici amano in particolare i wave, questi altri affari che fanno gli annealer, che non usano l'entanglement, la radice non usa l'entanglement, che calcolo critico, eccetera, eccetera, che sono una cosa un po' discutibile. Su quello c'è molta discussione. Probabilmente aiutano, comunque anche lì siamo lontani, perché diciamo un impatto reale sulla vita degli algoritmi in questo momento ancora non ce l'hanno. Che ce l'abbiano, può darsi. Può darsi, ma non lo so. Certamente l'algoritmo di Shor, l'algoritmo di Grover, che sono i fondamentali algoritmi, sono cose bellissime e sono cose che quando i computer quantistici riusciranno a tenere sotto controllo il problema degli errori, che come sapete è un problema fondamentale, allora andrebbe bene. Anche perché diciamo il calcolo quantistico comunque è un calcolo in un certo senso probabilistico, nel senso che con alta probabilità quello è risultato. È vero che se tu ripeti il calcolo varie volte e ti dà lo stesso risultato, allora la probabilità esponenzialmente aumenta, la probabilità che sia vero. Però è sempre così, sei nel calcolo. Però questo è vero anche con un calcolatore, perché in fin dei conti potrebbe sbagliare anche quello, è molto improbabile. Cioè l'importante è che la probabilità che sbagli è minore di quella di tante altre cose, no? Che dice, ma in fondo a me che mi frega. La cosa che si sbaglia, insomma, allora che sbagli pure, insomma, cioè ci sono delle cose che uno dice sì, d'accordo, oppure viene un terremoto, moriamo tutti, dice allora anche se sbagliava, che importa c'ha, insomma. Quindi l'importante è che più o meno funzioni. Comunque certamente il calcolo quantistico è una cosa estremamente interessante, importante, e io penso davvero che nel campo della simulazione di fenomeni quantistici, che già sta avvenendo, sia molto vicina a essere molto importante.
Professore, la ringraziamo per il tempo che ci ha
Ma
dedicato.
ci mancherebbe.
Grazie davvero.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!